www.readyjoe.it e la storia continua. Il lago Maggiore.
È passata davvero molta acqua sotto il ponte del Ticino da allora. Sono arrivati i battelli, gli aliscafi, i traghetti, che disegnano sul lago un intreccio di percorsi tanto fitto da sembrare un'enorme rete da pesca. Il flusso continuo di turisti, in buona parte svizzeri e tedeschi, che d'estate si rivestono sulla sponda piemontese, da sempre sponda grassa, più che raffinata ma anche più legata all'intervento umano, che l'ha trasformata in un immenso giardino. Tocca anche alla terra lombarda, più natura, se vogliamo, più aspra e segnata da vicende meno romantiche, dettate sovente da pure questioni di sopravvivenza. L'autunno, l'inverno e la primavera sono invece più quieti sul lago, anche se molta gente la domenica affolla il lungo lago di Laveno e nei giorni feriali i traghetti del mattino e della sera ricurgitano gli studenti del Cobianchi di Intra. Pur tra interrogazioni a sorpresa, compiti in classe o prove di laboratorio che costringono a trasformare le sale di sotto dei traghetti in improvvisate biblioteche per gli ultimi ripassi e copiature, questo viaggiare per lago conserva momenti particolari. Possono essere un bianchino al bar, dal battellotto che ti ho visto crescere, due scorze di caldarrosta tirate ai gabbiani o un diverso incrociar di sguardi col solito compagno con cui avevi mai fatto attenzione. Così addio progetti di studio, almeno per quel giorno, e tanto le cose vanno male poi sempre dalla colpa al lago. Il golfo e buona parte della sponda piemontese offrono un notevole spettacolo se si risalgono le pendici del Monte Sasso del Ferro attraverso la funivia di Poggio Sant'Elsa o lungo la strada che porta alle località Monteggia e Brena. Dai 1062 metri dalla cima del monte, punto di lancio favorito per molti partiti del deltaplano, si ha un notevole colpo d'occhio sulla foce del Boesio, che arriva a Laveno dalla Valcuvia, e più a largo sulle splendide isole Borromee. Intra, la punta castagnola di Pallanza, e sullo sfondo delle Alpi, grandioso in primavera, il gruppo del Sempione, la cresta del Monte Rosa, il Mottarone. Dalla cima del Sasso del Ferro sono possibili numerose escursioni, soprattutto verso il Monte Nudo e l'Alpe di Cuvignone, percorrendo sentieri di boschi che in un'area non vastissima ma favorita dalla presenza mitigatrice del lago vedono spesso associate essenze tipicamente mediterranee e specie artico-alpine. Così nei boschi di più bassa quota, alle pendici del Monte Cristo o del Sasso Barbè, in vicinanza di parchi e giardini privati, si possono facilmente rinvenire esemplari giovani di alloro, lauro ceraso, tasso, la palma, sciama erops excelsa, la budleia e spiracea japonica. Salendo in altitudine o spostandosi verso vallette interne, i boschi si fanno più stabili con prevalenza di castagno, faggio e betulla. È il caso di fare un accenno allo stato precario nel quale vengono a trovarsi attualmente molti boschi della zona, nei quali la mancanza di manutenzione, oltre a favorire il diffondersi degli incendi, rende difficile il riprodursi di specie pregiate e l'evoluzione da ceduo a bosco di alto fusto. Non è però un problema nuovo. Nel 1773-74 Il generale Oldescalchi, in visita nei territori di Como e Varese, lasciò scritto che nell'entroterra di Porto Valtravaglia i boschi comunali sono in cattivissimo stato. D'altra parte, alcune situazioni contingenti avevano contribuito a determinare questo stato di cose. Nel 1636, durante la guerra tra francesi e spagnoli, la popolazione di Laveno, per sfuggire alle razzie operate dalle truppe, si era rifugiata a Vararo con più di 2000 capi di bestiame, rischiando poi la morte per fame vista la scarsità di viveri e di foraggio. È evidente che anche i boschi fecero le spese di questa situazione. Carlo VI, re di Spagna, si interessò personalmente del patrimonio forestale e in una grida del 1740 lamentò che i possedimenti del suo governatore di Milano, posti in territorio lavanese, e scrisse: «I quali consistono in boschi, selve, pascoli e altro, da molti che non vi hanno ragione alcuna di essi, o anche da qualche particolare della stessa comunità, vengono in diversi modi danneggiati, massime delle capre e di altri animali, rubando anche i frutti e tagliando legnami o attraversando gli stessi beni con carri e bestie». Concludeva comminando pene pecuniarie di scudi 10 per ogni persona e 5 per ogni bestia che sarà trovata a dar danno nei detti beni. Per chi avesse poi ostacolato l'attività di lavoratori, operai, campari, custodi, fattori e soprastanti ai detti beni, e si arrivava a 3 tratti di corda in pubblico o a servire al remo o addirittura all'esilio. Probabilmente, se tali disposizioni venissero applicate oggi, ci sarebbe di che far viaggiare a remi quasi tutta la flottiglia del Verbano.
www.redigio.it e la storia continua.
Il Lago Maggiore.